As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Eccoci, siamo live, manca Omar, ma vabbè, si appaleserà. Salutiamo innanzitutto chi si è già collegato, Jacko Lanter, che ha già messo un NFT in vendita, Alessandro, Michele Sessa, Sandro Fontana e Corrado P. E ovviamente salutiamo Enrico Speranza, che era qui con noi anche varie volte, tra cui la settimana scorsa, e Alessandro Baffa, che anche lui è italiano e in Giappone, e quindi vedete anche lui ha il sol mattutino del sabato mattina che sta sorgendo alle sue spalle. E sia Enrico che Alessandro appunto si occupano di NFT. Adesso vedremo di che si tratta, perché appunto questa è la prima domanda, e in maniera professionale, quindi insomma si tratterebbe di togliere la F, che spesso sta per fuffa al posto di fungible, e quindi vediamo un po'. Salutiamo anche Polez e Simone. E allora Enrico e Alessandro, grazie di essere qui con noi la sera o la mattina. Allora cominciamo dalle basi, come direbbe Leo Sorge, mozione d'ordine: che cos'è un NFT? Chi lo spiega?
Io cedo la parola a Alessandro, ma poi mi seguo, non c'è problema. Okay.
Allora, NFT. Innanzitutto diciamo cosa vuol dire fungible e non fungible, no? Quindi fungible, per esempio, sono le monete. Una moneta da un euro è fungible perché tu la puoi scambiare con un'altra moneta da un euro che ha lo stesso valore e non c'è differenza, per cui quello è un fungible token, diciamo. Un non fungible token, per esempio, invece è un quadro, che ne so, di Dalì, che è unico e non si può scambiare con un altro, anche di Dalì o con un altro artista, perché è un quadro unico, c'è soltanto quel pezzo e non si può scambiare. Quello è un non fungible item nel mondo fisico. Nel mondo digitale un non fungible token è un'unità di dati, quindi è un item, un oggetto che è unico crittograficamente ed è creato attraverso lo smart contract su blockchain. Quindi il blockchain ti permette di avere questo oggetto, questo item, questo token che è creato in questa blockchain, che quindi lo rende immutabile, e creato in un certo punto in questa blockchain. Per cui è un dato che è immutabile crittograficamente in una distributed ledger, quindi in una blockchain che lo rende immutabile. Quindi quello lì la rende questo token appunto non fungible. E per cui questo è il concetto di non fungible token su blockchain. Diciamo che nel mondo digitale ora il non fungible token più che altro è legato soprattutto a tutti quei file digitali tipo foto, video, audio, quindi nel mondo digitale con i file digitali ha senso. Si parla anche di non fungible token legati a cose fisiche, come ad esempio le case. Sì, ci sono varie startup, varie aziende che hanno servizi di come si dice, housing su blockchain, in cui in pratica le case sono non fungible token, però lì la cosa è completamente diversa, un po' più complicata. Ecco, quelle che stai facendo vedere su OpenSea sono non fungible token, quindi queste immagini sono dei ognuno di questi un token che è stato creato da uno smart contract dietro, questo qui è Ethereum, perché è OpenSea, e ognuno di questi è unico, quindi è diverso dall'altro. Poi anche lì il concetto di diverso dall'altro cosa vuol dire è un po' complicato, perché tu puoi fare un'immagine che è uguale, puoi rubarla, puoi metterla su un altro marketplace. Però la cosa interessante di questi non fungible token è che, per come sono stati fatti, loro sono scambiabili, quindi tu puoi prendere questi token, puoi comprarne uno, puoi rivenderlo a qualcun altro, per cui c'è tutta una sorta di liquidità dietro che è data dalla blockchain che c'è sotto, dallo smart contract e quindi da tutte le cryptocurrency che sono legate alla blockchain, legate a questi smart contract. Quindi tu, se compri uno di questi token su OpenSea, paghi una certa quantità di Ethereum, quando le rivendi ricevi l'Ethereum in cambio nel tuo wallet, per cui c'è tutta una sorta di liquidità che ti permette di creare questa, come si dice, trasferibilità, transferable di questi token. E niente, questo è il concetto di...
Se mi consente Alessandro, volevo aggiungere solo questo, magari se Marco me lo consente entriamo poco nel dettaglio, perché altrimenti le persone non...
Prima aspetta, prima come, dice, direbbe, dice. Come direbbe la Sorge, no aspetta, mozione d'ordine, che brevemente, che è la blockchain e che sono le cryptocurrencies, perché non è ovvio che sia ovvio.
Allora, blockchain è un registro distribuito, quindi la blockchain è nient'altro che un registro che contiene una lista di transazioni. Quindi quando io faccio una transazione con Enrico, questa transazione viene registrata in questo registro. Ora, il registro però è distribuito, per cui vuol dire che la stessa copia di questa lista di transazioni è distribuita su tutte le persone che la scaricano, su tutti i nodi della rete. Il problema però qual è? Quale problema risolve, diciamo, blockchain? È che per avere questa lista, che deve essere uguale tra tutti i nodi, ci deve essere un consenso, cioè tutti devono essere sulla stessa parte, tutti devono essere d'accordo che ogni coppia è uguale su ogni nodo. E quindi qui c'è il discorso di consenso, consenso che in pratica è stato risolto utilizzando quello che si chiama proof of work all'inizio. Quindi per essere d'accordo su un fatto, noi dobbiamo essere d'accordo su qualcosa. Quindi sul mondo digitale, in un sistema distribuito, il proof of work vuol dire che ti dà il modo di essere tutti d'accordo. Cioè, il proof of work come funziona? Funziona che per attaccare una transazione nella blockchain, tutti questi nodi devono risolvere un puzzle, cioè devono risolvere un problema computazionale molto 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 complesso. Il primo che lo risolve riceve il diritto di attaccare questa transazione all'interno della blockchain, all'interno di questo registro. Quando lo fa, riceve una cryptocurrency come premio, per cui questo qui in pratica è l'incentivo economico per fare questo grandissimo lavoro.
La complessità è legata al fatto, non per divertimento, ma perché altrimenti sarebbe facile prendere nel possesso. Cioè io ho un centro dati e diventa centralizzato. Cioè questo è legato alla decentralizzazione, se non sbaglio, no?
Esatto. Non solo, ma anche perché è una challenge, cioè è una prova. Come dice proof, quindi è una prova, e se è una prova devi ovviamente risolvere un problema matematico per dare la prova che tu hai la capacità e la possibilità di aver risolto quel problema matematico. È la cosiddetta, quello che sta spiegando lui, la proof of work, cioè nel senso la prova del lavoro, che poi guarda caso viene fatto su GPU o addirittura su hardware specializzato per la riduzione di un
problema. Sì, però la prova potrebbe essere anche una moltiplicazione, non è una moltiplicazione di solito, è una fattorizzazione in numeri primi o qualcosa di molto complicato.
Si appoggia su sistemi crittografici per ovvie ragioni,
quello che avviene
garantiscono
quello che avviene in pratica, bisogna fare un lavoro di brute force per trovare in pratica il puzzle. Adesso non sono aggiornato sull'ultimo, ma il puzzle, infatti, il problema è tu devi trovare un numero che ti dà in pratica un numero finale con credo 6 o 7 zeri all'inizio. Il numero è completamente random, per cui tu devi fare brute force trovando un piccolo numero da attaccare a un altro numero che insieme danno un numero finale con 6 zeri all'inizio, 7 zeri all'inizio. Per fare questo tu non puoi farlo su, o almeno adesso non puoi più farlo, all'inizio magari sì. Per fare questo servono computer con 150 milioni di CPU con una complessità computazionale enorme, per cui effettivamente quelli che fanno il come si dice, il mining, questo si chiama mining, soprattutto i Bitcoin, ormai non sono persone che lo fanno a casa, sì, puoi anche farlo a casa con una macchinetta che vendono, però sono soprattutto data center, aziende che hanno server, una enorme quantità di server, e quindi se vuoi si è anche parlato tanto di questo, perché crea anche centralizzazione, cioè ci sono grandissimi pool di minatori, di aziende che se decidono di non fare più mining di Bitcoin, la rete di Bitcoin potrebbe avere grossissimi problemi, per cui
oltre l'evidente problema enorme, mi consentirei Alessandro, dal punto di vista di consumo elettrico, cioè stiamo parlando di una quantità di computazionale, quindi di calore generato ovviamente da, ripeto, GPU, quindi le schede grafiche che ovviamente sono nate per il calcolo parallelo, intrinsecamente nate per il calcolo parallelo, o addirittura i cosiddetti, la sigla l'avete sentito, gli ASIC, cioè quei computer, ti ricordi quando parlavamo un po' un po' di puntate fa, specializzati soltanto, quindi non per il proprio computer, comunque chip programmati per fare solo e soltanto una cosa. In quel caso sono specializzati solo per compiere, per risolvere l'algoritmo
di una specifica blockchain.
Sì, esattamente. Quindi sono super. È ovvio che qual è il vantaggio? Che hai una enorme capacità computazionale, ma il tuo chip è tagliato solamente su, non può essere riprogrammato. Infatti, non è nemmeno un vero e proprio computer, non è altro, è più un microchip, una parte di silicio appositamente tagliato per fare quello.
Salutiamo Alessandro, Marco Taddier e Emilio De Salvo, che nel frattempo sono uniti a noi. E vabbè, Emilio deve guardare De Francisco Spaccio.
Ah, scusa.
Poi
Alessandro, è importante, credo, Bitcoin è stato, ovviamente tutti lo sanno, Satoshi Nakamoto, il suo paper famoso, il suo articolo famoso, ma poi si sono adottati altri tipi di proof, cioè altri prodotti di prove. Una delle più famose, contraltare, diciamo, possiamo dire così, del proof of work è il proof of stake, cioè la prova che io o posseggo quel denaro. E ci sono altre blockchain che non utilizzano quindi l'algoritmo di Ethereum, ad esempio, è figlia di Bitcoin, quindi attualmente sta utilizzando la proof of work, seppur aggiungendo molte altre cose che Bitcoin non ha e in contempo lasciandone altre. Però ci sono altre blockchain che ad esempio non hanno scelto questa strada, e anzi per aumentare, per diminuire la potenza computazionale, e hanno scelto la proof of stake, che da questo punto di vista è molto più vantaggiosa. Questo era per dire, per dare poi ce ne sono tantissime. Io in un documento che ho diciamo aiutato a redigere, abbiamo contate tipo 150, adesso 160, non mi ricordo. Erano veramente una quantità di blockchain. Uno immagina sempre, dice: no, ma c'è Bitcoin. Bitcoin è il capostipite, sicuramente la più famosa. Ethereum, questo. Poi ci sono i fork, cioè nel senso dello stesso Bitcoin ci sono più versioni, perché il codice sorgente è quello. Di Ethereum c'è un Ethereum Classic, un Ethereum, quindi, e più tantissime altre blockchain. Tanto. Che ognuna ha definito, diciamo, il proprio algoritmo di consenso, la propria, quindi non è facile, insomma.
Sì, e poi diciamo che quello per cui poi è esploso, diciamo, la popolarità è esplosa soprattutto negli ultimi anni, è il fatto che poi queste blockchain creano queste cryptocurrency che sono nient'altro che token che vengono dati a chi fa mining per dare un reward, per dare un premio a chi fa questo lavoro, perché uno deve essere incentivato, l'incentivo, cioè l'incentivo economico per fare questo grande, per tenere su questi server, per tenere su in pratica la tutta la blockchain a livello mondiale. Queste cryptocurrency poi hanno iniziato ad avere, c'è tutto un economy dietro, per cui come stai facendo vedere qui, tu le puoi comprare, le puoi rivendere, insomma, acquistano valore col tempo, oppure diminuiscono, hanno una volatilità pazzesca, per cui...
Sì, perché su quello poi si innesta la speculazione. Prima di andare in dettaglio vorrei porvi la domanda di Alessandro, se si è pensato di fare una blockchain per fare problemi reali, cioè appunto il tipo il plot and fold o qualcosa di
guarda,
più
ne parlavo,
concreto.
Ne parlavo proprio nella nostra mail list di FSC, quindi della Fantascientifica Community, in cui mi ricordo c'è il protocollo Boink, che è stato utilizzato per il calcolo distribuito a livello proprio di calcolo matematico per la soluzione di chi.
Sì, il primo era SETI, no? Quello storico era il vecchio SETI.
SETI Boink, sì, quello è verissimo. Però il Boink, per esempio, è stato riutilizzato in parte per mettere su una blockchain e poter sfruttare questo meccanismo. Sì, il mitico SETI Atome, certo.
C'è anche la blockchain Sovereign, che in pratica è una blockchain dedicata al digital identity, serve solo a quello. E sì, comunque ce ne sono. Diciamo che la maggior parte sono general purpose, per cui Bitcoin è general purpose e anche altre blockchain sono general purpose. Ce ne sono alcune che sì, sono dedicate. Però cosa vuol dire essere dedicate? E qua ci riconnettiamo anche a non fungible token. Ora abbiamo parlato come funziona il blockchain in generale, quindi consenso e mining, eccetera. Quello che è successo dopo un po' con Ethereum in poi è che, diciamo che con Bitcoin tu hai soltanto un registro distribuito con la lista delle transazioni e basta. Quindi non puoi attaccarci smart contract. Quello che invece è stato introdotto da Ethereum è appunto il concetto di smart contract. Quindi tu non solo hai la lista di transazioni, ma tu nella blockchain puoi anche introdurre dei piccoli programmini, proprio dei contratti digitali, che automaticamente permettono di fare alcune transazioni, per esempio. E quindi hanno introdotto un linguaggio di programmazione apposito, Solidity per Ethereum, poi ci sono altri per altre blockchain, ed è quella la cosa interessante, perché poi ha aperto mondi di utilizzo un po' più interessante su quello di blockchain, perché tu avendo gli smart contract puoi in pratica creare automazione di workflow tra differenti parti, e quindi quando si parla di blockchain dedicate sono blockchain che hanno degli smart contract che sono magari, per esempio, come dicevo prima, Sovereign e dedicati, smart contract dedicati a digital identity, quindi permettono di fare delle transazioni dedicate, per esempio, a digital identity. Per esempio, io lavoro con... poi Ethereum, per esempio, ha quello che si chiama EVM, quindi Ethereum Virtual Machine, che è general purpose, quindi tu puoi creare uno smart contract per fare tutto, per creare NFT o per creare cose un po' più... con più senso, qualsiasi cosa. Io lavoro con una blockchain enterprise che si chiama Corda, in cui anche lì è general purpose, puoi creare anche lì una sorta di smart contract, per cui diciamo che da Ethereum in poi le blockchain hanno sempre introdotto smart contract, dei loro linguaggi o un modo di introdurre, diciamo, un po' di logica computazionale, programmazione all'interno della blockchain.
Ma ci sono state anche altre, io per esempio ho lavorato con la blockchain Factum, e la blockchain Factum ha uno scopo diverso, cioè per esempio ha una bozza di smart contract non molto utilizzato, si sono specializzati più per mantenere proprio come registro mastro dati, quindi lui ha blocchetti, ha blocchi di 1000 byte circa, un K, credo proprio 1000 byte, dato un inizio che è il tuo blocco Genesis, te lo puoi creare tu, cioè un blocco d'inizio, tu paghi quanti blocchi da 1000 riesci ad aggiungere, e quindi all'interno di quei 1000 byte ci puoi scrivere quello che vuoi. In teoria potrei tranquillamente prendere una qualunque immagine, che lo possiamo immaginare come un flusso di dati, dividerlo in pacchettini di 1000 e metterli a blocchi di 1000 sulla blockchain. Quindi a quel punto, veramente, come ha detto Alessandro, la mia blockchain, esatto, sì, è proprio questa, la mia blockchain diventa un registro mastro in cui io incasello con un nodo gen, loro lo chiamano chain ID, quindi chain ID identificativo, possiamo definirlo blocco Genesis per il nostro micro sistema, da cui partire e poi aggiungere tutti gli altri pezzi.
Sì, perché altre appunto la cosa ecco, che io ribadirei è questa, che tra l'altro lo chiede anche Jack O'Lantern, è il consenso, cioè lasciamo perdere la criptovaluta, lasciamo perdere tutta la cosa. La questione è che è una rete distribuita in cui c'è un consenso distribuito di qualcosa, perché può essere il token come il Bitcoin, e si va a innestare un contratto più generico come appunto questo, allora, che dici tu, o Corda che diceva Alessandro.
No, però non ho capito una cosa, cioè nel senso un controllo dell'algoritmo di consenso, che come dice la parola permette appunto il consenso tra le parti, un conto invece la transazione vera e propria che avviene attraverso l'algoritmo di consenso. Questo sembra una sottigliezza tautologica, ma non lo è. Faccio un'ipotesi. Bitcoin ovviamente permette le transazioni e poi utilizza in linea generale il proof of work per garantire tramite il mining, eccetera, eccetera. Cioè un certo tipo di algoritmo. Algorand, in cui diciamo utilizzo, è un'altra blockchain abbastanza famosa, che è stata inventata, il cui algoritmo di consenso è stato inventato dal premio Turing a Silvio Micali, esattamente, casualmente anche il mio articolo, e diciamo utilizza una proof of stack, addirittura lui l'ha definita poor proof of stack, che invece è un sistema abbastanza elegante, minimamente complesso, che è una sorta di lotteria tra più persone che decideranno quale sarà il successivo blocco. Adesso lo faccio molto semplice, perché poi entrare nel dettaglio è un po' più complicato, ed è anche bello, complesso l'algoritmo che è stato fatto, ed elegante, non a caso molti matematici, molti diciamo persone che l'hanno che hanno, ci sono studi sull'algoritmo inventato, permettono appunto di far partire la transazione. Nel caso specifico di Algorand, per esempio, ecco, incredibile, ha il suo smart contract, che ovviamente è completamente diverso da quello di Ethereum, e anche loro, diciamo, sulla falsariga dicono che si chiama di Algorand Virtual Machine, o virtual, quindi un po' come l'EVM, no? Ethereum Virtual Machine. Però, per esempio, e questo è una cosa incredibile, Ethereum per fare un non fungible token ho praticamente un programma in Solidity. Adesso è standardizzato, c'è cioè addirittura un nome RC720. Vi posso
sì, dire, vabbè, però queste, Henry, queste sono tutte sottigliezze che però a chi non è addetto ai lavori. Sì, no, ma non sono chiare, sono importantissime, ma non sono chiare a chi. Cioè, l'idea appunto di base è quella di associare un contratto, sì, una cosa alla blockchain. Poi, dopodiché, ce ne sono tante, più o meno smart.
La differenza sostanziale, forse non sono riuscito a trasmetterla, è che cambiando l'algoritmo del consenso, ok, e non utilizzando diverse tipologie di smart contract, alcune addirittura non hanno bisogno nemmeno di smart contract per fare quello che solitamente Ethereum fa in una certa maniera. Quello che voglio sottolineare è che esiste una diversità, una diversificazione importante, che spesso non viene sottolineata. Cioè, è ovvio che i giornali... Prego, dimmi.
Posso, no, una differenza sostanziale è tra le blockchain permissionless e permissioned, cioè
quello, certo,
le blockchain, e qui è importante perché c'entra anche il consenso. Per esempio, allora ci sono le blockchain pubbliche e private, quindi le blockchain pubbliche come Bitcoin, Ethereum, eccetera, hanno bisogno di questo algoritmo di consenso, perché il concetto è che queste sono reti aperte un sistema distribuito in cui i nodi non hanno trust tra di loro, quindi non si conoscono. Tu non puoi mai sapere se c'è un tuo nemico in un altro nodo, un tuo competitor in un altro modo. Quindi queste reti cercano di trovare un consenso algoritmico tra nodi che non si conoscono e che non hanno trust tra di loro. Quindi, e questo è importante perché questo algoritmo di consenso viene incontro a questo, cerca di risolvere questo problema, cioè il grande problema che ha risolto Bitcoin è esattamente questo. Poi ci sono quelle permissioned, quindi o private, blockchain private, in cui i nodi della rete si conoscono, perché tu per entrare a far parte di come nodo in una blockchain privata, tu ti devi registrare. Quindi io lavoro in Corda che non è nemmeno una blockchain perché non ha il concetto di blocchi, però è una DLT. Tu per entrare a far parte della rete di Corda ti devi registrare e da qualcuno che ti dà certificato digitale, capito? E questo è importante perché vuol dire che non c'è neanche il consenso tra le parti, perché io so già chi sono gli altri nodi. Infatti Corda è il notary di mezzo, un notaio di mezzo, che è quello che impedisce a me di fare quella che si chiama double spend. Quindi se io ho 10 euro non posso dare 10 euro sia a Enrico che a Marco, devo darli a uno dei due.
Dagli a tutti e due 20 euro.
Alessandro, mi permetterai... Ah, scusa, vai, finisci.
Dal notaio, dal notary in Corda. Invece in Bitcoin no, in Bitcoin io questo non posso farlo, perché se lo faccio poi tutti gli altri nodi della rete scaricano le transazioni tutte quante, vedono che io l'ho fatto e mi tagliano la transazione.
Mi permetterai la battuta salace, come posso dire, provocatoria, no? In realtà, diciamo, i puristi della blockchain dicono che l'unica blockchain è quella, ovviamente, totalmente aperta, perché se io ho un gruppo di persone che tra di loro si... appunto ho un registro masso e basta. Invece
sì, però cioè,
no, di nuovo, no, è l'idea base di Bitcoin, cioè Bitcoin
è di Bitcoin vuole... però appunto la blockchain non è solo Bitcoin, e non è solo distribuita.
Scarsità e decentralizzazione
e
la terza, vabbè, ovviamente, che è conseguenza delle prime due, che è ovviamente disintermediazione. Io non voglio, e perdonami, questo è da un punto di vista culturale molto importante, pochi sanno e pochi leggono la storia di me, di voi sicuramente sì, il primo blocco Genesis fatto dalla rete di blockchain è un riferimento a un giornale che parlava male, cioè diceva che c'era stato il bailout del 2008 del macello, perché l'idea alla base di Bitcoin è: io voglio introdurre questo sistema basato su un'economia completamente aperta, disintermediata, non ho più bisogno delle banche. Questo va detto, perché culturalmente così Satoshi Nakamoto l'ha scritto. C'è un bellissimo, io cito sempre Boldrin, il professor Boldrin, il quale da bravo economista dice: signori, la teoria economica, la base di Bitcoin è di un certo tipo, cioè ho un oro digitale, ok? Quindi c'ho tante altre blockchain, per esempio, non sono così.
Sì, sì, però quella è per la valuta. Dopodiché però non è detto che questa debba essere utilizzata per la valuta.
È una teoria economica alla base che ha ispirato tecnicamente delle precise scelte economiche. E questo è importante, perché giustamente tutti pensano: no, Bitcoin in fondo è solo un sistema transazionale. No, attenzione, è qualcosa di più. È un progetto culturale. Poi possiamo discutere se abbia avuto successo, se sia sfuggito, che cosa voleva intendere, però è un progetto preciso, nato da una mente precisa, con uno scopo preciso. Poi se questo scopo, ovviamente, sono d'accordo con te, non è stato centrato e si è completamente
perso. No, io non dico questo, io dico che non è l'unico scopo, nel senso che dopo la blockchain, me lo insegnate voi, sì, per lui, ma non stiamo parlando solo del Bitcoin, Enrico, proprio tu che ci lavori, voi lavorate su Cora, su altri contesti in cui appunto può essere centralizzato. Voglio dire, non è detto che debba essere centralizzato, a me non è detto che debba essere una criptovaluta. L'NFT appunto è una cosa decentralizzata, sì. Appunto chiedevano sopra sì. Se si era eccolo qua, se si poteva venderla più mercati blockchain, sì, perché appunto l'opera non è unica, è il certificato che è unico.
In realtà, come al solito, allora, se uno vuole entrare un minimo nel dettaglio, perché perdonami, io capisco che la tecnica, questa idea della tecnica è sempre no, ma in fondo no, la tecnica informa la realtà, informa in senso aristotelico, cioè la forma, capito? Quindi, che cos'è l'NFT? non è altro che una registrazione, come ha detto Alessandro, su una transazione, ok? Al cui interno, proprio la vogliamo fare spiccia, c'è un'impronta digitale a un file, a una sequenza binaria off-chain, cioè al di là, al di fuori della blockchain. E questo è fondamentale, perché tutto quello che è fuori della blockchain, lo dice la parola, è fuori dalla blockchain. La blockchain poi garantisce il dato che si trova nella transazione. Quindi, se io faccio riferimento ad un'immagine digitale della Mona Lisa, non è altro che un'impronta digitale a quella sequenza binaria. Se questa sequenza binaria ovviamente è esterna, io la posso prendere, la posso mettere, non mi pare, scusate il romanesco, ma è palese quello che voglio dire. È ovvio che a questo punto questa immagine non è altro che è lo stesso principio di funzionamento, andando nel concreto, garantito solo dall'impronta digitale, che ho quando scarico l'immagine tramite un browser. Il browser va a prendere l'immagine dove si trova e la scarica. Prendo questa immagine, me la copio, la metto su un altro server, non cambia assolutamente nulla. Quello che mi garantisce è la transazione. Ed ecco per cui adesso stanno nascendo tanti altri protocolli non così improvvisati, fatti da società, da esperti, da gruppi, ognuno che propone proprio la standard, che stanno cercando di dire no, se vogliamo mantenere oltre il diritto, pseudo diritto che la blockchain mi dà, dobbiamo inventarci un sistema per non permettere questo passaggio. È ovvio che a questo punto devo per forza utilizzare tutti quei meccanismi crittografici, quegli strumenti crittografici matematici che mi garantiscono questo. Dico questo, Marco, non per fare, ci mancherebbe, come tu sai, polemica, ma perché siamo in un momento, come dicevo nel fuoriscena, di Far West, cioè nel senso tutti sono alla ricorsa dell'NFT, fanno questo su una blockchain, su un altro, ma alla fine è quello che vi ho raccontato voi. OpenSea non è altro che un visualizzatore delle immagini che si trovano poi solitamente su IPFS. Sì. Perdonate il nome, non è altro che un gigantesco file system, un gigantesco sistema di organizzazione dei file il cui riferimento poi viene messo nella transazione.
Ecco, tra l'altro tu Alessandro c'hai il tuo blog, sta su IPFS, no? Io dovrei avere qualche screenshot. Questo è interessante, sì. Magari raccontaci un attimo. Vai,
in realtà la maggior parte di queste immagini penso che sia su AWS.
Ah, potrebbe quindi essere,
cioè, tutta la fascia della decentralizzazione.
Cioè, addirittura, Alessandro, ho visto che addirittura Ethereum stesso permette a un suo sistema, diciamo, di storicizzazione che si sono inventati, quindi voglio dire, può essere tutto, storage, IPFS, quello che vuoi. Io ho visto la maggior parte usano IPFS, ma hai ragione tu.
Però raccontateci IPFS che cos'è, perché se ve lo raccontare a voi, Alessandro, spiega che cos'è IPFS e come fai.
Vai, poi magari Enrico più esperto, perché lui è anche un nodo di IPFS, io lo sono stato per un poco tempo. IPFS è una rete distribuita di storage, per cui l'idea è che la cosa interessante è che, allora, l'idea è di avere una rete peer-to-peer dove ognuno di noi può essere un nodo, quindi è una rete aperta dove ognuno di noi può essere un nodo e dove puoi fare storage dei tuoi file, quindi puoi salvare i tuoi file, i file sono salvati su tutta la rete peer-to-peer. La cosa interessante però è che i file, come sono raggiungibili questi file? Allora, in un server normale un file, un'immagine è raggiungibile con un URL, no? Con un URI, quindi con un indirizzo IP che fa riferimento a una cartella dentro un server. Per cui il problema è che se uno si mette in mezzo, tu non puoi, ci sono, insomma, puoi fare anche hacking e puoi fare in modo di metterti in mezzo e di non permettere all'utente di scaricare l'immagine vera, ma di scaricare qualcosa di falso, no? E facendo finta che quella sia l'immagine originaria. IPFS invece è interessante perché tu non fai riferimento alla location del file, tu fai riferimento al file stesso, quindi fai riferimento all'hash, il codice hash del file stesso. Questo è importante perché se tu fai riferimento all'hash, al codice hash dell'immagine, codice hash di un file sostanzialmente vuol dire
un'impronta digitale.
Stringa, sì, una stringa alfanumerica fissa, di lunghezza fissa di qualsiasi file. Quindi tu puoi creare una stringa di lunghezza fissa di qualsiasi file con le sue hash. La cosa importante è che vuol dire che se tu fai riferimento all'hash, se tu cambi l'immagine, anche in un solo bit, l'hash cambia completamente. Quindi tu non puoi fare hacking di un file, perché il file, se tu fai hacking di un file, quindi stai cambiando, stai mettendo un file falso posto di quello originario, l'hash cambia e quindi tu non trovi più file. E questo è molto importante. Ed è una rete peer-to-peer open. Poi, ovviamente...
Ah, sì, no, aggiungo, dimmi Alessandro se posso aggiungere, IPFS già ti fa capire, il nome è Internet Planetary File System, cioè quindi già, lo dico sempre, megalomane, ma lo dice lui stesso, il creatore, file system planetario di Internet, possiamo, perché? Perché la sua idea era creare un file system distribuito, quindi file system, un sistema organizzato di file, diciamolo in italiano, distribuito peer-to-peer, quindi con centinaia di un migliaia, un milioni se vogliamo, di server che tra di loro parlano. Qual è la sottigliezza di questo meccanismo? È che poi io posso fare il cosiddetto pinning, che poi in inglese è molto chiaro, che cos'è il pinning? No, è praticamente è quel classico cosettino giallo, no, che si mette per fissare la scheda. Cioè posso dire, questo file mi interessa e quindi lo metto sul mio server. Che succede? Che la rete continua a distribuire se c'è una richiesta tra di loro, ma se io lo fisso all'interno del mio sistema avrò n copie e quindi localmente è molto più facile, perché essendo planetario, che forse l'idea era proprio mi espando nell'universo, fateci fare questi voli pindari a noi tecnici, e se sono sulla Luna giustamente prenderò i file che sono vicino alla Luna, se sono sulla Terra prenderò i file che sono vicino sulla Terra. È ovvio che la latenza, cioè la velocità di trasferimento del file, è minore. Quindi il gioco qual è? Il gioco è cercare di ovviamente fare in modo tale che tu questo file sia pinnato, termine orribile del greco, di più. Questo meccanismo, per incentivarlo, è stato generato Filecoin, cioè una blockchain che dice ok, che cosa facciamo? Mettiamo un token, mettiamo proprio un denaro virtuale, diciamo, incentiviamo pagando chi offre il proprio spazio disco, perché giustamente per te è un costo vero, nel senso che alla fine è un server su una rete, quindi lo devi tecnicamente pagare di elettricità, eccetera. E quindi facendo così distribuisco. Questo meccanismo ha avuto molto successo. Vi dico solamente che una grossa società che si chiama Cloudflare, sì, dico, pronuncio bene, che praticamente gestisce quelle che vengono definite le CDN, cioè praticamente le banche dati distribuite dove ci sono i veri e propri dati, a un certo punto, accorgendoci del fenomeno IPFS, ha detto ma quasi quasi ci facciamo un tubo, un gateway, un sistema di interfacciamento per fare in modo tale che tutti parlino. E considerate che questo è un prodotto open source, nato dal movimento open source, proprio con l'idea di distribuire, di rendere quanto più possibile eterno, in termini ovviamente virtuali, un file. Prego Alessandro, dimmi.
La cosa interessante è che poi IPFS, la grande idea di IPFS e poi di Filecoin è di in pratica creare dei competitor ai cloud, no? Ai cloud computing, perché dalla parte storage perlomeno. Perché per ora tu, quando vuoi fare storage di grandi file, o vai su AWS o vai su Azure, su Google Cloud, per cui devi andare da questi grandi provider che sono questi punti centralizzati che hanno ormai, insomma, capacità computazionale che fanno girare sostanzialmente il 70% di internet. Filecoin invece e IPFS vuole rendere più decentralizzato, più aperto questa possibilità di fare storage e quindi anche di andare contro ogni tipo di blocco, di censura, per esempio, no?
E infatti Libgen sta su IPFS, cioè tutti i libri pirata.
Anche Wikipedia, c'è una parte, c'è un sito di Wikipedia, c'è una versione di Wikipedia anche su IPFS. E ci sono durante, per esempio, credo l'anno scorso, durante alcune rivoluzioni in alcuni paesi, alcuni siti venivano censurati da questi paesi, dai governi, e hanno fatto un sito su IPFS, un sito statico su IPFS. Perché non può essere censurato, perché una volta che su IPFS è accessibile ovunque, perché poi viene esteso, viene preso da tutti i nodi della rete.
Sì, questo è un aspetto estremamente interessante, infatti, perché sostanzialmente decentralizzi l'informazione, che poi era quello che voleva essere internet. Tra l'altro, appunto, tornerei brevemente sul tuo, al tuo blog, perché tu hai questo sito statico, Alessandro, tra l'altro interessantissimo e molto pulito, perché appunto poi essendo statico, su ETH, no? Che è una rete...
Allora, e qui è qui interessante, perché vabbè, il sito su ETFS è pinnato da qualcuno, per cui è centralizzato fino a certo, è decentralizzato fino a un certo punto, perché è il momento in cui... Dato che il mio sito non gliene frega niente a nessuno, se chi fa pinning lo toglie.
Avrai il mio pin, questo... avrai il mio pin.
Oh, grazie. O altrimenti devo tenere acceso il mio computer per fare in modo che gli altri possano avere accesso. E la cosa interessante è che, vabbè, a parte essere su ETFS, l'indirizzo è alebaffa.eth, che non è un indirizzo normale, ma eth.eth è un NFT. Quindi è un non fungible token su Ethereum, con la particolarità che all'interno dei metadata di questo non fungible token c'è il l'hash del mio sito su ETFS, per cui ogni volta che tu dal browser fai alebaffa.eth, se usi Brave, Brave Browser, oppure alebaffa.eth.link, il browser ti renderizza un gateway ETFS che ti va a prendere il vero indirizzo ETFS e te lo propone sul browser. Quindi il sito così è completamente decentralizzato, perché il sito, l'indirizzo, diciamo il name system, il DNS, se vuoi, è su blockchain, è su Ethereum, con ETFS dietro come server. Per cui è questo interessante.
Quindi NFT non solo per l'arte, ma per qualcosa di più concreto, perché certo, appunto certo. Il problema dell'arte era che, vabbè, già non è chiaro che cosa è arte, no? Questo lo... E quindi, dopodiché, questa era una domanda che avevano fatto all'inizio, appunto, io posso fare tante copie quante voglio, tanto più che spesso ci sono dello stesso disegno più copie, un po' come le stampe di un tempo, però quella era una litografia che esisteva, ce ne sono di più che esistono, e associate a differenti indirizzi, oppure una delle cose che va molto di moda sono tante variazioni sul tema, no? Vediamo se c'ho qualche robottino.
Perché nascono dal collezionismo, ecco. Se ci pensi, perché? Perché a sua volta, storicamente, vediamo come, questo è incredibile, perché l'NFT, come le blockchain, hanno una seconda vita, o qualcuno ha detto non si butta mai niente. E il fenomeno dell'NFT nasce storicamente con il cosiddetto gioco famosissimo CryptoKitty, no? Ve lo ricordate? Nato su, guarda caso, su Ethereum, identificando poi, no, proprio creando le regole che poi sarebbero lo smart contract che fa questo, ed era praticamente dei gattini digitali, ecco qui il collezionismo, che erano univoci, perché essendo non fungible token, ogni gatto era univoco, esattamente, grande Alessandro. E da qui poi vi ricordo che è partita una moda e tutte se la sono dimenticata. Però, come al solito, come ogni fenomeno, no, di battaggio popolare, è ripartita alla grande nel momento in cui ci sono stati più concause, non ultima, ovviamente, la scritta NFT nel keynote di Mark Zuckerberg, dove lui sceglie, no, la skin a volo, dice no, mi piace questa, o lui o mi pare o altri personaggi. È ovvio che se appare la scritta NFT, diciamo, su un video che è stato visto da milioni di persone, qualcuno qualche domanda.
Sì, però questa è una cosa di 2 settimane fa, non è una cosa. Questa cosa dell'NFT
io sto dicendo il picco massimo che sta raggiungendo, in cui praticamente ci sono notizie giornaliere di eventi NFT, ne parlavamo fuori onda. Di gente diceva NFT qui, integrazione con centinaia di programmi, anche addirittura con i programmi di tridimensionali, no? Ci sono dei programmi che si usano per fare grafica tridimensionale. Qualcuno sta pensando di integrare direttamente dentro questi giochi, questi programmi tridimensionali. Appena tu esci con quello che vuoi, automaticamente il tuo oggetto viene messo come NFT. Perché? Perché c'è questa concessione artistica. Poi vedremo, Alessandro ci dirà dove finisce l'arte e dove inizia, diciamo, qualcos'altro. Ma già alla fonte di chi crea, io continuo a usare la parola prosumer, di vecchia memoria, no? Produttore, consumatore, di oggetti che a questo punto fa, crea, modifica qualche cosa e immette sulla rete centinaia, migliaia di possibilità di questo tipo.
Il
è un discorso di complesso.
Sì, sì, sì. Il concetto poi è che anche queste NFT vengono creati in quantità scarsa, quindi il valore di queste NFT è dato all'inizio, perlomeno nella teoria, dalla scarsità, quindi la scarsità crea il valore, no? Il vero problema però poi qual è? È che appunto, come dicevamo, poi tu puoi, niente ti... anch'io per capire queste cose ci ho messo mesi, veramente. Ho fatto domande su Twitter, io ho spammato tutti quelli che parlavano di NFT per mesi, perché volevo entrare nella logica come è possibile, cioè se io copio e incollo queste immagini e le rimetto su un altro marketplace NFT, le posso rivendere. Niente ti impedisce di farlo, ed infatti quello che succede. E quello che succede è su Twitter regolarmente, vabbè, io lo seguo molto Twitter, ci sono storie continue di artisti o tali artisti, insomma, che trovano i loro lavori rivenduti da altre parti e a cui non va nessun revenue. Per cui succede e non c'è niente che te lo possa vietare in questo momento. Per cui questo è un grande, per cui insomma, questo è un grande problema tecnico. L'altro problema che si lega a queste cose è il fatto appunto di copyright, no? Il fatto di ownership, cioè cosa vuol dire che io posseggo un NFT? Tu non possiedi la copia, l'immagine che tu stai cercando di comprare, tu possiedi soltanto il token, l'immagine che c'è dietro tu non la possiedi.
Che potrebbe essere anche uno delle 100 copie, cioè potrebbe essere la stessa, sì, immagine, sì, perché sì, lo poi, fanno anche.
Su quale blockchain? Su quale blockchain? Sistema di riferimento? Cioè, non è facile questa cosa, eh?
Esatto. E infatti è successo, ed è uno... ci sono anche dei news in giro, è successo che alcuni creassero questi NFT, qualcuno li compra, si prende gli Ethereum, quindi la cryptocurrency, normalmente un mare di soldi, per avere questa immagine, e questo tizio poi scompare, non gli dà nessuna immagine, ma si è preso tutti i soldi. Per cui ci sono anche storie del genere, no? Per cui oppure ci sono altre storie, per esempio, con il fatto che magari questi NFT vengono creati con degli smart contract, che magari dentro hanno funzionalità che tu non sai, che i creatori dell'NFT possono chiamare a tua insaputa e quindi rubarti l'immagine o come si dice?
Riprendersela.
Sì. Questo è un altro problema che noi abbiamo a livello proprio lavorativo abbiamo affrontato, cioè nel senso gli smart contract hanno è sicuramente un'idea incredibile, avuto da Vitalik o Vitalik, non so mai come si pronuncia, insomma, Vitalik. È veramente scusami Alessandro?
Penso Vitalik.
Vitalik, ok, che sicuramente è un genio da questo punto di vista, ha introdotto questo meccanismo che è incredibile. Però fare l'audit, quindi verificare l'effettivo funzionamento di uno smart contract, non è facile, è molto complesso. Ci sono storie, adesso non è il momento qui, dal famoso DAO, no? che ha portato a un soft fork, cioè praticamente ci sono stati dei problemi perché questi smart contract avevano degli errori intrinseci, non voluti, probabilmente proprio perché quando uno scrive un programma, un programmatore lo sa perfettamente che introdurrà degli errori, è praticamente inviolabile, impossibile che non lo faccia. Però qui il problema è che questi smart contract sbloccavano e bloccavano virtualmente, ovviamente, centinaia di milioni, cioè cifre veramente fuori di testa. Quindi qual è il problema? Che adesso quasi tutti si rifanno a dei certificati che sono rilasciati open source, che sono quanto più possibile garantiti dalla community, addirittura sono stati fatti degli standard, però ci sono altre, per esempio blockchain, perdonatemi lo slogan, che questo problema non ce l'hanno, perché nel caso per esempio di, cito Algorand come altre blockchain, non è solo Algorand, gli NFT sono a livello della transazione, cioè non devi scrivere nessun smart contract. Loro lo definiscono Algorand Standard Asset, è un asset proprio in termine finanziario, poi può essere fungible, e quindi io praticamente del mio token, il mio oggetto virtuale, ne faccio un milione quanto ne voglio. Voglio che sia NFT? Beh, è ovvio, metto questo di uno e faccio uno, fammi un token da uno solo, e zero decimali, ovviamente, perché non ci devono essere decimali, se no scendo sui decimali. A questo punto ho fatto l'NFT, quindi è molto più semplice, ma non è, ripeto, non è solo Algorand che lo fa, ci sono altre blockchain che usano lo stesso meccanismo.
Appunto, se si potessero pagare con una specie di future azionario dove tu acquisti il diritto.
Ma allora, questo all'oggetto. È interessante. Le blockchain, in realtà, e qui rimettiamoci sul fuoco del problema, secondo me, le blockchain nascono per la finanza, ok? Quindi bond, future, tutte, io perdonatemi, non sono molto esperto in queste cose, però tutto quello che si fa a livello finanziario è perfetto. Ricorda ancora meglio perché è nato, credo, da un progetto, se non dimmi, da progetto finanziario, cioè le banche hanno cominciato a dire ok, pensiamoci. Esatto. Quindi è proprio il loro scopo principale, realizzare questi meccanismi, e tutto l'ambito finanziario, no? Cioè, tutte le statistiche, le compravendite, i meccanismi finanziari sono il pane della blockchain, e molti lo stanno utilizzando in questo contesto. Ma poi, ovvio, il grande sogno di tutti, non solo di Algorand ma di qualunque blockchain, è la cosiddetta, io lo cito sempre, la CBDC, no? Central Bank Digital Currency, cioè sì. Effettivamente prendere una banca centrale e dirgli ok, banca centrale, oltre a emettere denaro nel normale flusso finanziario, utilizzi una blockchain con però un sistema regolatorio di una banca centrale. È ovvio che però, qui mi raggancio a me, sempre al professor Boldrin, che credo abbia fatto un'analisi da economista, bravissimo, qual è, dicendo sì, il problema è che le banche centrali, prima di entrare in un meccanismo di questo tipo, ci mettono anni, perché voglio dire, stiamo parlando di banche centrali, non è che la BCE dell'oggi al domani dice no, vabbè, domani faccio l'euro digitale. A parte che ha ragione Boldrin, l'euro digitale già esiste, perché uno non deve pensare che ovviamente il denaro viene stampato nella zecca dello Stato e poi viene immesso, il circolante, no? È praticamente sono la cosiddetta moneta scritturale, non sono altre che computer che si elaborano, no? Compravendite dalla banca centrale, è tutto elettronico, è già tutto
sì, elettronico. Poi CBDC è proprio un discorso gigante, sto seguendo tanto anche quello,
ma è importante perché gli addetti, scusami, gli addetti al lavoro hanno detto ok, potrebbe essere interessante per alcuni flussi finanziari, per alcuni gruppi di persone, ma nascono, e questo lo trovo veramente meraviglioso, a proposito di utopie, qual è il metaverse, da un'idea come quella di Bitcoin, che era un'utopia, un sogno economico completamente diverso. Poi è stato riadattato, giustamente, e lo scopo è... Poi adesso è NFT, perché giustamente questo è il momento di parlarne e di utilizzarlo. A questo proposito, però, lancio una provocazione, perdona se mi permetti, Marco, tu fammi le emozioni d'ordine, perché sennò io sono...
Fai parlare un po' Alessandro, perché sennò tu non ti tacci mai.
Hai ragione, no, faccio la domanda a lui. Visto che lui è un esperto, comunque un appassionato di SSI, vediamo gli NFT, l'hai già citato nell'utilizzo della self-surveying identity. Che cos'è? Cosa significa? E cosa potrebbe portare di utile all'interno della...
Per arrivare qua, fammi fare un salto un attimo indietro. Certo. Perché... Allora, a parte tutti i problemi che abbiamo detto degli NFT, la fuffa che c'è, tutti i problemi di copyright, il problema che effettivamente è il motivo per cui gli artisti in generale sono contenti di queste NFT è perché effettivamente in questo momento, per esempio, un musicista, se mette la musica su Spotify, tu paghi la subscription a Spotify, agli artisti in realtà arriva una frazione di quello che tu paghi, per cui Spotify fa le grandi revenue, ma poi gli artisti, che sono in realtà quello che Spotify, il succo di Spotify, arriva poca roba, pochi soldi. Gli NFT cercano di risolvere questo problema ed effettivamente nella teoria lo risolvono, cioè tu crei, se tu metti una tua canzone o tu crei una di queste immagini come NFT, perché poi ci sono persone, vabbè, a parte queste, ma ci sono persone che poi sono veramente brave a fare robe con Photoshop, che sono veramente, a parte i prezzi, però l'idea è che se tu le compri, non ci sono intermediari e tu le compri direttamente da me, e non solo, grazie allo smart contract, se io lo compro dall'artista e poi lo rivendo, anche tutte le altre transazioni che partono da me in poi una certa parte di quel denaro torna all'artista, per cui l'artista effettivamente ha un ritorno senza intermediari che è molto maggiore grazie agli smart contract dietro gli NFT. Il problema però qual è? Qua ci connettiamo all'identità digitale o self-sovereign identity, è che però anche lì tu compri qualcosa ma non sai se lo stai comprando dal vero artista. Quindi il problema che ho detto prima, tu puoi rubare un JPEG da OpenSea e metterlo su un altro marketplace e comprarlo dall'altro marketplace, e la persona lo compra dall'altro marketplace. L'artista che invece l'ha messo su OpenSea originario non becca niente, perché sull'altro marketplace non è il vero artista, no? Quindi tu come fai? Quindi l'NFT, ora si parla tanto di ownership, proof of ownership, in realtà non è proof of ownership, perché tu non stai provando chi è il vero owner dell'arte, no? Di questo pezzo d'arte, di questo NFT. Perché l'unica cosa che è connessa a questo NFT è un indirizzo Ethereum di un wallet, punto. Per cui non sai l'identità dietro il wallet, chi è in realtà, no? Per cui l'NFT risolve il problema delle revenue all'artista, ma non risolve il vero problema dell'ownership. Vero problema dell'ownership, per cui tu non sai l'identità che c'è dietro, e l'identità invece potrebbe essere risolta da quella che si chiama identità digitale o self-sovereign identity, in cui io posso verificare veramente che sono il creatore vero di quell'NFT. Però il problema è che questi mondi per ora sono separati, perché tutto quello che riguarda la digital identity, self-sovereign identity, identità sovrana, la propria identità sovrana, sono legati ad altri protocolli che non sono per ora legati agli NFT, potrebbero esserlo, ma per ora non lo sono. Per cui diciamo che gli NFT in questo momento vengono usati per proof of ownership, ma in realtà non lo risolvono il problema. Per membership, ma in realtà neanche lì risolvono il problema. Per reputation, la reputazione, perché tu dici la reputazione potrebbe essere un NFT, no? Perché un NFT potrebbe contenere informazioni mie personali col tempo, che ne so, l'idea magari sarebbe che un NFT evolvesse nel tempo, no? Quindi se, che ne so, la mia reputazione, io ho un NFT, un oggetto, e facendo transazioni, che ne so, facendo varie azioni sui social network, facendo vari acquisti, se potessi legare tutte queste cose a un NFT, io potrei avere questo NFT che è la mia reputation dopo un po' di tempo. Ma in realtà neanche quello, perché poi non puoi vedere che la tua identità dietro queste transazioni è la tua veramente. Per cui diciamo che tutti questi problemi non sono risolti dall'NFT di oggi, ma potrebbero essere risolti da quella che invece è l'identità digitale. Però al momento i due mondi non si stanno parlando. Secondo me tra un po' si potrà fare, perché a livello tecnico proprio è possibile collegare un NFT a un'identità digitale. Lo si può benissimo fare. Però per ora non è fatto, perché purtroppo c'è questa foga di buttarsi sugli NFT, come se l'incentivo economico per ora è la cosa più importante, per cui stiamo dimenticando tutti i problemi che abbiamo già risolto prima e che adesso, anzi, per cui adesso anzi abbiamo strumenti molto più avanzati come la digital identity, però i due mondi ancora non si parlano, ma secondo me si arriverà a farlo.
Chiede Alessandro se appunto sì, nel caso di OpenSea e di quelli artistici è così, cioè non è più che piramide, è che l'artista, se poi l'NFT esplode in valore, continua a prendere una percentuale ogni volta che c'è una transazione, che tutto sommato è abbastanza corretto.
Sì, esatto, no, per quello è correttissimo ed è un problema che effettivamente risolve. Il problema è che ci sono tanti altri problemi tecnici che in realtà, e come diceva Enrico prima, per ora è il Far West. Non c'è una regolamentazione, non c'è nessun framework legale che stia attento al copyright, per cui anche le storie che dicevo prima su c'è un articolo, per esempio, di, un, di un'opera di Bansky che è stata venduta da un tizio a caso su blockchain come NFT e ha, è guadagnato, non mi ricordo, $30,000, una cosa del genere, $380,000 in Ethereum. E qui il grande, qui ci sono avvocati che si sono messi a discutere su cosa fare e non puoi fare nulla perché non c'è una regolamentazione a livello copyright, a livello legale, che copra, che copra questo tipo di cose, che copra gli artisti.
A parte che poi una volta che hai venduto, che ci hai avuto la transazione, non è che puoi fare niente. Banksy poi è particolare perché hanno rubato proprio fisicamente il pezzo di muro e l'hanno venduto, quindi è tutto sommato. Però è chiaro, però questo è figlio, no, Enrico, della decentralizzazione. Cioè, se tu vuoi la decentralizzazione, poi è chiaro che diventa il Far West.
Esattamente, ma in realtà è quel problema culturale, che quella incomprensione iniziale, cioè da una parte c'è il movimento, come posso dire, culturale alla cyberpunk, che tu adori tanto, ma, no, nel senso, io lancio la battuta ovviamente, cioè è veramente l'idea del neuromante, delle corporation, del mondo libero, ma ripeto, un po' come dicevamo nella puntata precedente, è un libro. Il cyberpunk non lo puoi, o il cyberspace, che è il termine che poi sarebbe internet, diciamo, che è l'internet attuale, non possiamo farla diventare così, perché le leggi dell'economia, le leggi reali dell'economia spingono verso altre cose. Quindi sono veramente delle utopie che poi alla fine, andando a concretizzarsi sulla realtà, si distruggono o addirittura perdono il proprio senso. La mancanza di una piattaforma legale, diciamo che è ovvio che gli stati per muoversi hanno bisogno di tempo, e poi a questo punto qualche avvocato ha detto, ma ce n'è necessità? Se esiste già il copyright, perché dovremmo fare un sistema alternativo? Che poi fa molto il paro a quello che vi dicevo.
E già il copyright è un disastro, perché voglio dire, quello nacque per maniere differenti.
Che sia un disastro, come posso dire, è un problema legale, però...
No, Alessandro, se te la copiano non ti puoi rivalere legalmente, ma soprattutto perché una volta che la vendita, una volta che è stata fatta la vendita, quei Bitcoin o quei Ethereum sono passati da chissà chi a chissà chi altro, quindi
un wallet a un altro tramite una transazione crittografica. Quindi a questo punto l'hai persi, l'hai dati. Tant'è vero che qual è l'incubo di ogni possessore di qualunque blockchain?
Di perdersi.
Di perdersi la chiave del proprio wallet, o che qualcuno riesca a beccarti la chiave del proprio wallet. Nel momento in cui hai la chiave, è proprio come avere il tuo wallet, cioè il tuo portafoglio, e qualcuno ti apre e ti prende i soldi.
Sì, però diciamo che anche lì, se tu tieni i wallet sul sito web, quel sito web viene hackerato e tu sei pigro. Se però, te lo scrivi a casa, te lo perdi, ovviamente, però almeno è colpa tua.
Allora, questo qui è un problema sentito, cioè nel senso che sembra è come al solito, perdonami, questo è sempre la rivincita mia contro Benedetto Croce, l'idealismo italiano, facciamo tutto con le idee campate in aria. No, la tecnica docet, qui il muratore ne sa più dell'architetto, scusatemi la metafora, possiamo dire quello che ci pare, ma io o me lo posso scrivere e quindi me lo rubano. Allora posso usare altri algoritmi, per esempio qualcuno ha detto, vabbè, uso Shamir, un algoritmo che si chiama Shamir Secret Share, condivido la mia chiave tra più utenti utilizzando questi, e solo un gruppo di queste persone riunendosi possono ridarmi la mia chiave, che poi giustamente è un mezzo, ma qualcuno dice...
All'Agatha Christie proprio.
All'Agatha Christie, sì, 10 piccoli indiani, capito, li metti insieme o via dicendo. Questo è un meccanismo, ma ce ne sono altri. Ci sono sistemi proprio hardware sicuri, cioè che permettono questa cosa, no? Cioè chi veramente fa transazioni Bitcoin o comunque già svariati milioni virtualmente, perché poi sfido chiunque, insomma, dice io ho 1 milione di Bitcoin. Sì, ok, me li cambia in dollari. Non è che tu vai a una banca e quello dice ok, me li trasferisco. No, è anche difficile da questo punto di vista, no? Gli exchange accettano, cioè coloro che poi fanno queste transazioni lo fanno fino a un certo livello e ovviamente si fanno pagare anche legalmente per questa cosa. Che dice, mi sa che internet
va dove vuole finché, dato che è libero, incensurabile.
Allora, internet tutto. Sì, lo è, però nello stesso tempo sono provocazioni interessanti che dobbiamo in qualche modo capire. Concordo pienamente con Alessandro, questa corsa all'oro che sta deteriorando il mercato, perché poi, ripeto, ci sono, l'ha detto pure Alessandro, dei veri artisti, cioè proprio degli artisti proprio di fama che hanno, stanno utilizzando l'NFT. E mi sembra quanto mai giusto che venga riconosciuto.
Se guardi le opere di Beeple, che è quello che ha venduto, penso, la sua opera a 69 milioni di dollari, poi vabbè, il prezzo fuori di testa.
Vabbè, quello prezzo è il mercato, quindi... Fa,
se vai a guardare quel che fa, comunque è impressionante. A me non piace, però è effettivamente dietro c'è un'idea, cioè... Poi vabbè, dire cos'è arte, cosa non è, poi soprattutto da me ingegnere...
Diciamo che non è...
proprio la persona adatta, no?
Esatto.
Però diciamo che quello che è interessante con gli NFT è che sta facendo venire fuori, allora ci sto facendo venire fuori due punti fondamentali che secondo me saranno quelli per cui si focalizzerà il web engineering almeno nei prossimi decenni, che sono una decentralizzazione vera e l'altra è ownership. Quindi perché c'è questa cosa degli NFT? Perché primo siamo in un momento in cui quest'idea di avere queste grandi aziende che hanno tutto in mano loro è un problema. Quindi la sensibilità verso la centralizzazione dei dati è un problema. Quindi siamo tutti... Adesso Facebook è il male comune, il male supremo, perché sa tutto di noi, Google uguale. Per cui diciamo che c'è questo bisogno di decentralizzazione. Per cui NFT sta facendo venire fuori questo, e l'altro invece è l'ownership. Cioè io voglio avere i miei dati.
Certo.
Quindi NFT sta facendo venire fuori questa cosa. Ora, il problema è che ci sono tanti problemi. Una cosa utile degli NFT, come dicevo prima, è appunto questo smart contract dietro. Un'altra cosa degli NFT è che appunto hanno questa cosa dell'unicità. E poi una cosa importante, un pregio che hanno, è che sono facili da capire. Cioè... un NFT, il concetto dell'NFT è facile da capire, quindi la user experience è più facile da capire che invece la digital identity, che invece è una cosa che crittograficamente funziona molto meglio, tecnicamente è molto meglio, risolve molti più problemi, però è più complessa da far capire, no? E questo infatti è il motivo per cui, per esempio, gli NFT vengono usati anche come authentication adesso da qualche sito. Cioè tu puoi fare autenticazione sui siti con MetaMask. Con il tuo wallet tu puoi fare autenticazione nel sito. Quindi tu puoi dire, puoi usare il tuo indirizzo pubblico, la tua chiave pubblica per fare login nei siti, invece che crearti un account in cui devi mettere tutte le tue informazioni, username e password, e poi ne hai 100.000. Tu invece hai il tuo wallet, clicchi e fai login nel sito, no? Quindi questo concettualmente per l'utente è molto meglio, perché ti dà l'impressione di non dare dati a nessuno, che nessuno, questi grandi siti non hanno più i tuoi dati. Però c'è l'altra cosa della medaglia, cioè tu stai facendo login con il tuo public address che è su blockchain, che è visibile a tutti quanti, per cui stai rinunciando a un pezzo della tua privacy comunque.
Perché sanno che collegano te al tuo wallet, al tuo indirizzo, certo.
Esatto, e poi tutto il problema della key rotation, per esempio, cioè i siti che permettono di utilizzare gli NFT come authentication, e però vuol dire che il tuo ID è il tuo public address, e se tu vuoi fare puoi crearti una nuova chiave, perché la tua chiave è vecchia e magari è buono che dopo tot anni tu cambi le tue chiavi per sicurezza, cosa fai? Il tuo ID viene cancellato. Cioè diciamo che come user experience è molto più facile ed è molto più accettabile da me, perché non creo un account, però problemi tecnici che l'utente normale, che non è uno sviluppatore magari di siti web, non capisce, non vede. E il problema è che se ci buttiamo con questa foga degli NFT a fare questi sistemi che adesso accettano gli NFT come authentication, ci ritroveremo tra qualche anno a risolvere i problemi che abbiamo già risolto prima con l'authentication sul web, con il token per l'accesso alle API, queste cose qui. Per cui è interessante.
Riagganciandomi al tuo discorso e allargandolo, credo che Marco è la prossima domanda, dimmi se è giusto, ma ne volevo parlare, un accenno alla possibilità dei videogiochi, e perdonatemi, del metaverse, perché giustamente se io a questo punto la mia SSI, quindi la mia identità, l'associo a un avatar, guarda caso, e questo avatar addirittura lo metto in blockchain con un NFT. Ecco qui che io ho il mio avatar univoco su blockchain garantita, e uso la mia chiave NFT, scusate, la mia chiave pubblica, per entrare nel gioco. Tra le altre cose, io ho il doppio vantaggio che la piattaforma a quel punto la piattaforma mi garantisce, qualunque essa sia, il metaverso, speriamo avverrà, mi garantisce, perché la piattaforma controlla la transazione. Quindi nel gioco, ad esempio, il mio avatar è unico, perché se qualcuno prova a entrare ovviamente con lo stesso avatar, la piattaforma fa un controllo, dice no, non sei tu, e non lo
però questo già c'è, cioè questo già c'è, il
allora
punto
già c'è mica tanto, perché se tu vai su Fortnite ti compri col denaro normale la tua skin, non hai la possibilità.
Sì, un concetto che io ritengo agghiacciante, questa cosa che tu devi pagare dei soldi per avere la skin. Cioè, non ha senso, perché non è che c'è, cioè è bello che non hai nessun vantaggio fisico, ma poi che questi facciano i soldi solo con le skin mi sembra proprio una cosa che
no, invece guarda, allora io vendo, ecco, su questo Second Life è stato un antesignano, cioè c'era gente che si divertiva, e non trovo nulla di male a farlo, c'erano i disegnatori, persone che passavano le giornate a farsi i vestiti e persone che li compravano con all'epoca il Linden Dollar, che c'è tuttora, un Linden Dollar, no? E ti davano, oppure c'era gente che molto più animata dal movimento open source rilasciava tutto gratuitamente, quindi addirittura ti spiegava come farli, però c'era gente che veramente entrava, quindi nulla vieta, credo che sia il sogno ovviamente non solo di Zuckerberg, di qualcuno, ma oggi se ne parlava, che sembra che la Nike abbia detto ma perché non faccio le mie Nike ovviamente virtuali per Fortnite o per quello che sarà. Non lo trovo, non lo vedo una cosa negativa, potrebbe essere un meccanismo, ovviamente Marco, di ogni cosa hai ragione, c'è il rovescio della medaglia, però potrebbe essere un meccanismo per finanziare...
No, ma io non dico che è negativo, anzi stimo più Fortnite che non fa il freemium, cioè tu se lo vuoi lo usi, se no giochi senza dire niente.
Vabbè,
però che
due,
cioè, quindi da quel punto di vista trovo buffo, ma perché so vecchio io, no, che tu devi spendere i soldi per averci vestito, già non li spendo per i vestiti veri, figuriamoci.
No, però magari, che ne so, faccio un'ipotesi, se tu vuoi entrare, allora sono d'accordo, cioè anch'io non, per esempio su Second Life non spendevo soldi per queste cose, perché però voglio dire, è ovvio, lì è un mercato e poi va governato questo mercato, alla fine ci sarà, non lo so, l'ente, adesso non mi ricordo, italiano, che dirà no, tu non puoi avere la Nike virtuale perché hai sforato le milioni di prove. Ci arriveremo, è inevitabile che ci arriveremo. Se io riesco a associare come NFT, e quasi tutti mi mettono immagini, quindi alla fine un file JPEG, un flusso binario di qualunque tipo, poi il formato lo decidiamo, ebbene ci posso mettere anche un oggetto tridimensionale, negli N formati, e quindi posso fare in modo tale che quell'oggetto tridimensionale da me creato, e vi posso garantire che i concetti sono veramente dei piccoli capolavori, posso averlo solo io all'interno del mio presunto metaverse.
Però anche lì, di nuovo, questo ha senso solo se tu c'hai l'interoperabilità tra videogiochi, perché se si ferma
questo è il problema che dicevamo l'altra volta, cioè l'annuncio di Zuckerberg, io lo stesso quando l'ho annunciato stavo lì che piangevo, ho detto sì, eccolo lui, è il sogno della mia vita che si realizza. Poi quando scopri che l'interoperabilità, come ho detto in una precedente puntata, è solo tra le, almeno così appare, tra le applicazioni in possesso di Facebook, e
a Roma si dice è un cavolo e tutt'uno,
ci sarà uno smart contract che automaticamente andrà sul conto dell'agenzia delle entrate e pagherà l'IVA al 20%, anzi in questo caso può darsi che si metteranno d'accordo per un IVA minore, non lo so, ma tutto è possibile. Il problema è che io dico, e lo sostengo qui, e spero tra 20 anni, 30 anni di esserci ancora per vederlo, faccio una profezia, spero che si autoavveri, avverrà. Non possiamo pensare che questo non avverrà. Sì, quello che dobbiamo fare attenzione è quello che dice Alessandro, cioè come avverrà questo processo? Perché se sarà il Far West, allora veramente sarà distopico. Spero che a un certo punto sia i legislatori, ovviamente, se ne dovranno interessare. La tecnica, gli esperti entreranno nel sistema e cercheranno di creare dei protocolli, degli standard, che sono sempre molto complessi, per interoperabilità e per garantire tutti i diritti di copyright e di trasferimento, eccetera, eccetera. E poi ovviamente il mercato lo possa, diciamo, sostenere in toto, perché altrimenti se queste tre condizioni, per non parlare poi del GDPR, di eventuali problemi da questo punto di vista, che sono enormi.
Il GDPR, se tu metti i tuoi dati sulla blockchain non puoi più cancellarli, la GDPR va in fuga.
Esattamente. Cioè, questa è la cosa più la prima regola, diciamo. Infatti tutti i siti hanno cominciato, attenzione, quello che stai mettendo su questo sito ovviamente rimarrà lì per la vita, quindi vedete che puoi mettere. Però già, diciamo, gli esperti ci stanno proponendo, dice, ok, come possiamo fare? Proprio Silvio Micali ha proposto, Silvio Micali perché conosco il suo, ha proposto una possibile. Un'altra idea è l'interoperabilità tra blockchain. A un certo punto ci dovremmo arrivare, perché non è possibile che ovviamente avere 10 blockchain, dovremmo trovare un sistema di co-chain, di possibilità di intercomunicazione, interoperabilità tra le blockchain. No? Già ci sono, sì, airdrop, no? Sistemi
di troppe, ma anche lì troppe.
Swap, no? Esatto. Sì, sì. Cioè, adesso siamo, qualcuno ha detto, ha ragione, siamo ai primordi di internet. Io rivedo con trepidante, diciamo... Sembra un messaggio, sai, quelli di contrapitante attesa, però la realtà, rabbrividisco perché mi sembra quando ho iniziato a vedere molto prima internet, nel 93-94, quando ho iniziato a lavorarci all'università, e i protocolli dell'IETF ti sembravano delle cose... Oggi parlare di FTP, dice, ah, vabbè, Fine Transfer Protocol, che problema c'è? L'HTTP lo conosco tutti. No, ci sembravano delle cose eccezionali, ed era in ambito, diciamo, scientifico barra militare, quindi un minimo di accordo c'era. Pensate adesso dove adesso ci sono delle condizioni economiche completamente diverse, con società che possono muovere miliardi di dollari. La situazione non è semplice, sai, non è assolutamente semplice. Non è più uno dice, sai, un protocollo lo faccio all'IETF e poi lo decido. No, Internet Engineering Task Force. Cioè
dal canale Telegram ci segnalano che ovviamente sul carro del vincitore sta salendo anche la Disney, che venderà dal 12 novembre, cioè da oggi o domani, a seconda di dove siete, gli NFT. Anche qua non bisognerebbe vedere.
Anche il McDonald's ha fatto gli NFT, eh?
Beh, però McDonald's io se mai me lo mangio, mentre Simpson posso capire, cioè, la figurina, no? Tu pure avevi messo il link alle figurine Panini dei calciatori, in realtà non è ancora la Panini, ma insomma.
Guarda Marco, io stavo stasera, adesso sembra che faccio pubblicità con mia figlia, che ovviamente di 8 anni si è innamorata di Pokémon, perché adesso il momento è Pokémon. Qualcuno ha detto, ma scusate, e credo che esista, adesso non ho controllato, ma sono sicuro che esista, e perché non facciamo i Pokémon in NFT? E poi facciamo un gioco...
Infatti, beh, già c'è, si chiama Pokémon Go, cioè voglio dire, oppure il gioco di
adesso
carte,
non lo so, però se devo essere sincero, non so se utilizza un NFT, una
sì, però di nuovo, e poi chiudiamo perché siamo oltre l'ora,
sì, scusami,
l'NFT ha senso solo se ti dà un valore aggiunto, se no la tecnologia craccabile e bacata che c'è per fare il giochetto virtuale con le armi virtuali esiste dai tempi di Ultima, esiste da quel lì, sì, quindi mi deve dare una cosa in più. Sì, cioè, vabbè, ma io dico, se io gioco io voglio giocare, non è che mi interessa se è basato su blockchain, deve essere basato su blockchain e quindi mi deve dare una cosa in più.
La cosa in più è che se io sono un possessore di blockchain, scusatemi, se sono un possessore del wallet, come ha detto, mi identifico, pago con la mia valuta e ottengo un bene, un servizio. Vuoi virtuale, ma adesso la membrana che separa il virtuale e il reale è completamente distrutta. Altro che abbattimento della quarta parete. Cioè, non esiste più questa membrana. Se io riesco a prendere, ho un algo e lo converto in euro, tra le altre cose euro digitale, e poi vado in banco e me lo danno in moneta. Che cos'è? È la completa compenetrazione di sistemi. Non possiamo ancora, quello che regge è che c'è una banca centrale che dice, guarda, tu puoi fare quello che ti pare, ma alla fine devi passare per un key exchange. Se io vado in banca, oppure vado dal pizzaiolo sotto casa, scusate ma io sono terra, ha voglia che gli dico, ti do un algo, un bitcoin, un ethereum, lui dice, io che cosa voglio? Voglio l'euro, come dicevi
te. Sì, sì, però bitcoin e ethereum oramai si comprano i soldi, no? Magari se c'è milioni, sì, di euro, sì, no, ma... oramai quello è
il mercato di Ethereum, vabbè, c'è tutto il problema del gas, costa troppo, la transazione, sì, mi costa 4 euro, scusami, devo comprare un litro di latte, 4 sì, euro di sì, transazione, sì, quello... però c'è tutto il discorso economico, ma lì entriamo più nel ramo economico. Comunque
Io direi che comunque siamo oltre l'ora e un quarto, Alessandro, non so se c'è qualche altra considerazione di chiusura, e se no
comunque
dobbiamo tornarci ovviamente.
Secondo no, ma il futuro che è da brivido è nello stesso, fantastico e terribile nello stesso tempo. Cioè, ho queste due sensazioni che...
No, secondo me siamo in un momento in cui ci sono tanti pezzi di un puzzle che non sono ancora stati messi insieme bene, ma che sono là e stiamo provando a metterli insieme. E ancora non abbiamo capito come fare a metterli bene insieme in un modo che abbia senso. Perché poi anche a livello tecnico le tecnologie che ci sono dietro sono veramente tantissime. Cioè anche... come sviluppatore web, come siamo web 3.0, tecnologie ce ne sono tantissime nuove e stiamo cercando di creare, di capire come metterle insieme. Per cui nei prossimi 5-10 anni sarà interessante vedere come andrà a finire, quale strada prenderà.
Sì, tanto sono qui per rimanere, ecco, magari l'altra cosa è che sì, ovviamente sì. È chiaro che non...
Here I am, here I stay, quella frase di Paul, no, chiedo scusa, del Duca. Mi piace da morire, l'ho messa anche su Facebook. Qui sono e qui rimango, fantastico.
Allora, direi che dobbiamo chiudere. Ringraziamo Alessandro ed Enrico. Vi rimando ovviamente, per chi non c'è, alla chat su Telegram, Fantascientificas Community, il sito web e poi ovviamente il solito like, subscribe e share per YouTube e poi per il podcast gestito da Omar Serafini. Grazie ancora e ci vedremo la venerdì prossimo. Ciao!
Ciao, grazie a voi, grazie. Un saluto a tutti.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at HereYouAreAZ.com.